Vado avanti se possiamo rispondere anche a Mauro prima di fare la preghiera e la Santa Cena. Mauro è un nuovo fratello che ha scritto preoccupato per sua sorella Liliana.
Liliana.
E racconta un po' la storia, una situazione particolare.
Sì, raccontaci un po' la storia di Mauro e Liliana.
Cari fratelli, ascoltandovi ormai da qualche anno, mi avete aiutato a ritrovare la luce dentro di me e tramite la preghiera a Cristo a sentirmi più protetto per sconfiggere il male.
Grazie Gesù.
Sto pregando soprattutto per mia sorella, che purtroppo non sta bene ed è gravemente malata.
Signore Gesù, siamo qui per pregare per Liliana.
Mia sorella soffriva da circa 30 anni di malattia psichiatrica dovuta ad un trauma da parto. Ma comunque, io essendo anche assistente sociale, mi sono sempre occupato di lei e fortunatamente, con poche medicine, sono riuscito a stabilizzarla. Tutto è proceduto bene fino a febbraio di quest'anno. Poi ero indeciso se farle fare il vaccino e su consiglio medico ha fatto prima e seconda dose.
Quindi è andato su consiglio medico questo qua.
Dopo la seconda dose, circa una decina di giorni, si è bloccata e dopo un mese l'ho portata al pronto soccorso, probabilmente colpita da un'emorragia cerebrale. I medici mi dicevano che la causa di questo peggioramento non era dovuto ai vaccini.
E
Io
cosa vuoi che ti dico? Gliel'hanno fatto loro.
puntualmente affermavo il contrario. L'impressione che ho avuto e continuo ad avere è che hanno paura che esca fuori la verità. Vigliaccamente la classe medica, assieme ai nostri governanti e mass media, nascondono tutti gli effetti collaterali dei cosiddetti vaccini. Io in parte mi sento un po' responsabile. Ma poi chiedendo perdono a Dio e Gesù riesco ad avere un po' di pace, chiedendo perdono anche a mia sorella. Ma non perdonerò mai tutti coloro che hanno provocato a molti cittadini danni irreparabili. Ci penserà Gesù a punirli e condannarli. Un grazie di cuore.
Preghiamo che si pentano, che li possiamo, che si possano salvare.
Amen.
Allora, qui io pregavo su questo, caro Mauro. Pregavo su questo qui e la cosa che ho sentito è che come uno spirito di condanna.
Perché si sente colpevole.
Sì, ho sentito forte che il diavolo sta lavorando su di te attraverso la bugia della condanna, perché tu si è pentito, hai pregato, hai confessato. Cioè, io a te ti vedo davanti a Dio abbastanza puro su questo soggetto, su questo punto. Però il diavolo no, non è che ti lascia off the hook, come in italiano, off the hook. Non è che toglie l'uncino, non è che ti sgancia. E adesso il diavolo ti vuole condannare, portarti alla depressione, allo scoraggiamento, alla crisi, eccetera. Va bene, quindi io il seguente messaggio volgerà sul tema, cioè è un messaggio che segue sul togliere la condanna del diavolo su di te. D'accordo? Quindi ecco, preparati a questo. Innanzitutto sono d'accordo con te su quello che tu dici, l'importante è non permettere al diavolo di condannarti oltre. Hai fatto lo sbaglio in buona fede, confidando nell'uomo. Va bene, però adesso ecco che subentra il diavolo e lui vuol distruggere anche te. Adesso pregheremo per tua sorella. Io vedo che il nemico cercherà sempre di più di condannarti e voglio parlare di questa bugia della condanna con la quale il nemico cerca di legare anche altri fratelli. E quindi non sto parlando solo a te. Per questo che allargo un po' il discorso, va bene? Il nemico prima ci spinge a sbagliare o peccare, poi ci condanna per questo. È per questo che si chiama il diavolo, il seduttore, colui che condanna. In realtà, se camminiamo nello spirito, andiamo a Romani 8, camminando nello spirito, per noi non c'è condanna, 8:1.
Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Romani 8:1.
Ecco, attenzione che in certe Bibbie, va bene, non viene tradotta bene questo dal greco, dice solo, e molti anche predicano così, non c'è condanna in quelli che sono in Cristo, è sbagliato. La scrittura, come alcune Bibbie, grazie a Dio, la Diodati appunto, la citano giusto, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito. Questa è una non parla di salvezza qui. Qui parla di una benedizione, come tutte le benedizioni nel Nuovo Testamento, a parte la salvezza, tutte le altre sono sempre, Angela?
Condizionali.
Allora adesso, Mauro, preparati e chiederemo al Signore di liberarti dai legami e dalla condanna del nemico, anche prima che ti ci leghi. E questo mi rivolgo anche agli altri fratelli. Ci sono altri fratelli che il diavolo vuole legare con la condanna, perché hanno sbagliato. Adulterio, questo, quell'altro, cioè, non so cosa hanno combinato. Se vi siete pentiti, adesso il diavolo non fatevi legare. E adesso voglio parlare di questo. Amen. Che so che ci sono dei fratelli sotto l'incubo della condanna. Qualcuno ci ha anche scritto, ho perso la salvezza. Ascoltate bene questo messaggio che segue. Salmo 118. Devi andare verso 5.
Verso 5.
Fino al 9.
Nella mia angoscia invocai il Signore. Il Signore mi rispose e mi portò in salvo. Il Signore è per me. Io non temerò. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è per me, fra i miei soccorritori, e io vedrò quanto desidero sui miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. Salmi 118, da 5 a 9.
Va bene? Confidare in principi, pezzi grossi, col grossi diploma, intellettuali, quelli delle parole grosse, quelli che parlano latino, greco, e parlano l'intellettualese, il dottorese e politichese. Attenzione, perché vi infinocchiano. Va bene, quindi ripeto, non ti condannare o darai al nemico un'altra vittoria. Hai chiesto a Dio di perdonarti, gloria a Dio, ora non farti condannare dal condannatore, il diavolo. Leggi, Mauro e fratelli, leggete Salmo 51 e vedete il pentimento vittorioso di Davide. Salmo 51, dovete studiarlo bene. Chiunque sotto condanna legga quel salmo. Il salmo che Davide... Salmo vuol dire lode, eh? La lode che Davide proclamò dopo aver ucciso Uria e fatto adulterio con la moglie. Io dico, ma amati peccatori, come tutti noi, tutti sbagliamo, tutti pecchiamo, ma il punto è, se stiamo imparando, e il punto è, se ci pentiamo, se cambiamo, e se continuiamo a seguire il Signore, come prima, di più di prima, è meglio e più gloriosamente di prima. Salmo 51, diceva il re Davide, 9 a 13.
Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Salmi 51, 9 a 13.
Abbiamo capito cosa sta dicendo qua. Davide aveva gli occhi rivolti non sulla condanna del diavolo, che lui l'aveva fatta veramente grossa, un adulterio, per coprirlo, ha ucciso il marito, ma sui propri cambiamenti che doveva compiere. E per questo diceva, oh Signore, io insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Quindi Davide guardava e si preparava a convertire altri colpevoli, altri peccatori, che lui avrebbe evangelizzato, testimoniato, convertito, anche grazie alle sue lezioni apprese dopo il suo incredibile peccato. adulterio, omicidio. Amati fratelli, tutti che avete errato, come tutti abbiamo prima o poi fatto, non c'è nessuna gloria per il nostro Dio che ce ne stiamo qui a recriminare, seduti per terra a piangere sull'atto versato, sui peccati e sbagli compiuti, perché questo darebbe ancora più gloria al diavolo per il suo sporco lavoro compiuto. Giuda e Pietro, anche se in misure diverse, entrambi rinnegarono il Signore ed entrambi si pentirono. Tutti e due si pentirono. Giuda riportò i soldi. Ho versato sangue innocente, ho tradito. La differenza fu che uno inizia ad autocondannarsi e sappiamo come finisce. L'altro, Pietro, per via della sua, diciamo, ben coltivata comunione con il Signore, con Gesù, invece di comprarsi una corda, cosa fa? Piange, spezza il cuore, piange amaramente e sinceramente, si pente, decide di cambiare e da allora in avanti vediamo che Pietro non ricade più in quella fossa. Vediamo che lui continua come prima, più di prima, a glorificare Dio anche nelle sue cadute, sbagli e persino peccati, e di pentirsi, di ubbidire, si pente ogni volta e obbedisce alla chiamata per il Signore, la chiamata che Dio gli dà, che Dio gli ha dato a Pietro e che anche Dio la dà a tutti noi. Grazie Signore, sappiamo che, come dicevamo prima, che Gesù, qual è la chiamata di Gesù? Abbiamo parlato prima, Gesù dice mi ami, sì, e gli ripete tre volte, pasce le mie pecore. Gloria al Signore, perché pascere le pecore è la cosa più importante dopo la salvezza, se no qual è la nostra scusa di vivere? Scaldare una panca? Ma Dio ci libera dalla maledizione. Le panche di chiesa sono una delle più grandi maledizioni mai che il diavolo ha mai mandato contro la chiesa. Siediti lì e stai zitto, stupido, siediti lì. Invece no, dobbiamo fare come Gesù. Quando mai Gesù si è seduto in panca? Ogni chiesa che è andata, ogni sinagoga, o lo volevano lapidare o lo cacciavano fuori. Allora, gloria al Signore. Andiamo a Proverbi 28:13, perché l'accesso al pentimento e al perdono di Dio non è solo pentirsi, ci vogliono anche le opere. Proverbi 28:13, chi ce l'ha?
Proverbi 28:13.
E poi va a Romani 4, che c'è un'altra scrittura lì.
Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Proverbi 28:13.
Allora, qual è il punto qua? Quindi chi copre le colpe non prospererà. Quindi chi di voi, fratelli, sta coprendo un peccato? Una volta c'è scritto una sorella, ma io sai che se io confesso a mio marito perché ho fatto adulterio, perdo il marito.
Chissà, sì.
E gli ha detto, mi spiace, ma non puoi nasconderlo. Lei è andata e ha confessato che lei aveva commesso adulterio e il marito l'ha perdonata.
È andata bene. Amen.
È il momento di piangere prima, non dopo. Cominciamo a piangere adesso, fratelli. È più facile.
Sì.
Cominciamo, non dico a piangere che facciamo i piagnocoloni, ma dico a... cerchiamo di addrizzare il nostro cuore duro nel modo giusto. Allora, Proverbi 28:13 abbiamo letto, dice chi copre non prospera, però chi confessa e l'abbandona avrà misericordia. Non è sufficiente confessare per le quattro Ave Marie e due rosari e quattro candele. Bisogna abbandonare il peccato. E le quattro Ave Marie ne ha prese in giro. Vai dal marito che ti sei fatta la moglie e glielo dici. Ciao, che okay, un po' che non ti vedo, come stai? Bene, le ho parlate di tua moglie. Mia moglie, che c'è mia moglie? Sai, io e lei. Altro che quattro Ave Maria dalla nonna. Quattro Ave Maria vale pregare a Međugorje, tanto quella lì. Nella Bibbia dice confessa Giacomo 5. Confessate i peccati gli uni agli altri. Non al prete che quello di mestiere fa le Ave Marie di mestiere. Andate da chi avete, come dice Gesù in Matteo 5, lascia l'offerta davanti all'altare, prima vai a riconciliarti col fratello. E se quello mi dà quattro sganassoni che non mi perdona, e te li sei meritati. Altra volta ci pensi prima. Romani 4, 7 e 8.
Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Romani 4, 7 e 8.
E allora, capito, è importante che veniamo perdonati, ma c'è una condizione. Confessarli i peccati e abbandonarli. E allora saremo beati perché i peccati ci sono stati perdonati. Bene, io spero che questa parola di Dio, fratellini, vi rincuori sul punto che Dio non ci condanna, sul punto che non c'è condanna in Cristo. Preghiamo che, caro Mauro, questo allontani da te il tuo autobiasimo, autoriprovazione. Ricordati, Mauro, Dio ti ama. Gesù ha pagato anche per quei peccati. Il suo sangue copre anche qualunque peccato per il quale il diavolo ti condanna. Carissimo Mauro, amato Mauro, ti amo in Cristo. E quindi, come anche ciascuno di voi, amati fratelli e sorelline, che il maligno cerca di accusare per peccati che già avete confessato e che il Signore vi ha già perdonati, che quindi siete già mondi, dice Gesù, ora siete mondati, mondi, puliti, purificati attraverso la parola che vi ho data, Giovanni 15. Ora siete mondi per la parola che vi ho data. È tutto scritto nel contratto di Cristo, dove dice 70 volte 7 al giorno, perdonato. Perché? Perché ti sei pentito in Cristo. Sei perdonato.
Amen. Amen.
Capito, Mauro?
Gloria a Dio, gloria a
Quindi
Dio.
Quindi fammi un piacere, quando viene il diavolo, dagli quattro calci sui denti, sgrida una spada in testa, spaccagli quelle corna e sgridalo nel nome di Gesù Cristo. Sì. Satana, la tua cuccia, sotto i miei piedi, Satana. Luca 10, 19, sotto i miei piedi.
Infatti lui ha detto che in Gesù adesso trova la sua pace, però rimane il fatto che Liliana sta male, cioè la sorella è malata.
Adesso preghiamo per Liliana. Grazie, Signore. Preghi adesso o dopo con gli altri fratelli?
Insieme agli altri, sì.
Insieme
facciamo una
altri.
Preghiera per tutti. Sì.
Allora, Mauro, adesso pregheremo per tutti i fratelli.
Sì.
E pregheremo per Liliana.
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo, che Gesù Amen. Ti ama, Liliana. Qui ci vuole fede vera, va bene?
Sì.
Fede senza dubbio, senza dubitare. Nel nome di Gesù, perché in un modo o nell'altro ci troveremo tutti nella situazione di Liliana. Quindi quando pregate per Liliana, state pregando per voi. Tutti dobbiamo passare il ponte degli attacchi satanici, delle sue malattie, le sue maledizioni, le sue depressioni. Qualcuno farà uno sbaglio e siamo in coma. Tutti ci passeremo, fratelli. E allora pregate adesso come non mai. Per Liliana e per gli altri. Quanto Gesù li ama. Signore, perdonaci che a volte dubitiamo, a volte non riceviamo, a volte preghiamo in un modo religioso. Perdonaci, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Mauro, preparati che adesso pregheremo con tutto il cuore, tutta l'anima, tutte le forze, tutta la mente, tutto lo spirito. Per Liliana e per tutti gli altri, che Dio li ama, tutti quanti li ama.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, veniamo a te, Signore. Veniamo a te, Gesù. Veniamo a te, Signore.